Laser.
Stare ad ascoltare senza invadere il campo del tuo interlocutore con discrezione e poi cercare di riportare con uno stile che sia naturalmente uno stile tuo, ma che sia anche capace di restituire la voce del tuo interlocutore. E questo riguarda non solo i libri ma anche le interviste. Quindi ci vuole una buona dose di sensibilità linguistica, stilistica e anche di sensibilità umana, no?
L'ascolto è una delle prerogative essenziali del giornalismo, sostiene Paolo Di Stefano, stare ad ascoltare e poi riportare con il proprio stile, ma in modo da saper restituire la voce dell'interlocutore. Scrittore pluripremiato e giornalista, a lungo capo delle pagine culturali del Corriere della Sera, Paolo Di Stefano è una delle voci più autorevoli del giornalismo culturale contemporaneo. Collaboratore storico del Corriere della Sera, ha attraversato decenni di cambiamenti nel modo di raccontare la cultura sulle pagine dei quotidiani, senza mai smettere di interrogarsi sul senso del suo mestiere. E accanto al lavoro giornalistico, ha firmato romanzi intensi e profondi, da Giallo d'Avola a Noi, Dai pesci devono nuotare, a Secoli dei giovani, in cui lo sguardo critico si intreccia alla scrittura letteraria, alla memoria personale, alle questioni civili. L'ho incontrato per riflettere sullo stato del giornalismo culturale oggi, sul rapporto tra giornalismo culturale e letteratura e sul senso sempre più urgente di continuare a raccontare il mondo con attenzione e profondità. Paolo Di Stefano, raccontare la cultura fra giornalismo e letteratura, il titolo di questo Laser, e un saluto da Lina Simoneschi Finocchiaro. Paolo Di Stefano si è laureato a Pavia con Cesare Segre con una tesi in filologia romanza dedicato ad una traduzione di De Reginime Principum di Egidio Romano, allievo di Tommaso d'Aquino. Gli ho chiesto per cominciare cosa ha significato per lui iniziare la sua carriera di giornalista avendo alle spalle una formazione da filologo.
Filologia può valere sia come disciplina accademica di ricerca e quindi come rigore nell'affrontare i testi, ma disciplina anche come mentalità e quindi come approccio quasi verso il mondo e verso un modo di guardare alle cose, anche nell'uso di una parola chiara e precisa. Ovviamente la filologia vale tanto più in un mondo in cui la fandonia, diciamo, e la menzogna sono usi ormai purtroppo molto molto diffusi e divulgati. Quindi viva la filologia e speriamo che un giorno entri dentro la scuola proprio come materia scolastica.
Per quanto riguarda la stampa scritta, riferito alla cultura, siamo abituati alla classica terza pagina, no? Classica pagina di cultura. La struttura è cambiata molto, ma anche l'idea, come è cambiata negli ultimi anni, questo modo di proporre la cultura per il giornalismo scritto?
Dunque, la terza pagina è un'invenzione tipicamente italiana che risale all'inizio del Novecento ed è una pagina che si è andata codificando molto negli anni, nei decenni, fino ad assumere un carattere molto preciso sotto il fascismo e soprattutto per questo è stata spesso denigrata nell'immediato dopoguerra. Arbasino parlava di salotto superfluo, era una pagina che aveva un elsevierio, che di solito era un racconto oppure un tipo di intervento critico, poi c'era una spalla che era un viaggio per lo più e sotto c'era un taglio basso che era un po' la cronaca del giorno. Però la pagina culturale, per fortuna devo dire, è andata cambiando soprattutto a partire dagli anni 90, quindi siamo già più di 30 anni fa, mettendo insieme critica e cronaca in un modo molto più dialogico tra le due cose. cose. E naturalmente la pagina culturale ha dovuto soprattutto fare i conti in una certa epoca con un'idea diversa di intendere la cultura, mentre prima la cultura era essenzialmente una cultura letteraria, con gli anni è andata diversificandosi l'idea di cultura come linguaggi diversi e molteplici, si è aperta ai consumi, allo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento, l'estensione del concetto di cultura per esempio al cinema, alla televisione, al teatro popolare, allo spettacolo in genere, per questo è il punto diciamo più sensibile, la convivenza tra cultura e spettacolo e tra cultura alta intesa come cultura tradizionale e intrattenimento. E poi naturalmente negli ultimi anni il rapporto con internet e con la comunicazione digitale. Quindi quella che era la terza pagina è diventata intanto uno spazio molto più ampio dedicato a discipline, a punti di vista e ad approcci a linguaggi molto diversi rispetto a quelli selettivi che erano quelli delle origini.
Lei parlava di internet e contenuti digitali, come definirebbe il giornalismo culturale oggi? Cioè qual è il ruolo che ha assunto oggi in una società appunto dominata da contenuti digitali e soprattutto contenuti brevi?
Il giornalismo culturale appunto è tantissime cose oggi, c'è un giornalismo culturale che ha a che fare con le pagine tradizionali, sono le pagine dei giornali, ma c'è un giornalismo culturale che ha a che fare con i mezzi di comunicazione digitale. Io stesso in origine, fino a 20 anni fa, mi occupavo soltanto di scrivere per la pagina cartacea del Corriere della Sera, oggi lavoro su vari piani, su vari livelli, per esempio per l'online, per esempio per il digitale che è una cosa diversa dall'online, per tutti i contributi che ruotano attorno al digitale, quindi è tantissime cose diverse rispetto al passato. E poi c'è il discorso che riguarda la critica, quella che interessa a me, la critica letteraria, che era una sorta di presa di responsabilità autorevole e prestigiosa nei confronti di un libro, di un romanzo, di una raccolta di poesie, di un saggio. Il critico era in genere, era appunto perché oggi non è più, una personalità riconosciuta nel mondo culturale, si assumeva l'incarico di dire la sua, appunto, e questo incarico era pagato e a volte strapagato dal giornale per cui scriveva. Doveva dare dei suggerimenti al lettore oppure sconsigliare la lettura di un libro, assumendosi in prima persona la responsabilità di questo giudizio. La critica era descrizione, era analisi ed era giudizio di valore. Oggi quello che viene meno nella critica letteraria, ma non solo letteraria, è appunto quest'ultimo aspetto, secondo me, che è quello di dare un giudizio di valore. C'è molta più complicità rispetto agli oggetti culturali che in passato.
Quindi essendoci questa complicità, diciamo, elevata, possiamo dire, Paolo Di Stefano, che in fondo la critica letteraria, insomma, è un po' agonizzante.
Sì, è un po' agonizzante non in sé, ma è agonizzante nel rapporto con i lettori, voglio dire che conta sempre meno. Ci sono dei bravissimi critici letterari che continuano a scrivere magari in sedi un po' marginali oppure su internet, insomma ci sono dei portali di letteratura che sono molto vivaci e molto interessanti, però il pubblico è sempre più disinteressato, mentre si moltiplicano i cosiddetti blogger, TikToker, influencer che hanno un potere di comunicazione molto più alto, ma naturalmente sul piano della profondità dell'intervento sono molto carenti rispetto a quella che era la critica una volta.
E per quanto riguarda la narrazione culturale, quali sono stati secondo lei i cambiamenti proprio più significativi che ha visto, soprattutto per quanto riguarda i quotidiani? Appunto lei è giornalista di stampa scritta oltre che scrittore, e poi più in generale nella narrazione culturale che riguarda anche i media elettronici.
Ma è cambiato tutto, direi, per esempio la cronaca culturale, come dire, la mappatura di quello che succede, fatta molto bene, con molta attenzione, ma il livello critico, ma qui sto parlando non di critica letteraria, ma proprio di critica della cultura, è molto scemato. E poi un giornale di carta come il Corriere della Sera, come la Repubblica, come la Stampa, comprendono anche interventi di vario tipo che non sono solo cartacei, ma sono i podcast, sono i video, interventi che sono soprattutto descrittivi e non tanto improntati sul giudizio critico. Quindi io continuo a insistere su questo e continuo a insistere sul fatto che se fino a 20 anni fa i libri che uscivano, parlo dell'Italia, erano 40 o 50 mila l'anno, adesso sono raddoppiati e quindi abbiamo a che fare con una quantità di libri e con una quantità di eventi culturali, penso per esempio ai festival, che ha toccato punte di quantità eccessiva rispetto a ciò che richiede il pubblico, ed è un paradosso che noi viviamo quasi quotidianamente.
Paolo Di Stefano, lei ha citato la stampa italiana, la Repubblica, il Corriere della Sera, ci sono naturalmente anche altri quotidiani, e le sue osservazioni, secondo lei, lei conosce bene anche la stampa locale della Svizzera italiana e anche la stampa svizzera, sono comunque considerazioni che si applicano anche da noi in Svizzera?
Secondo me sì, con una differenza notevole, e cioè il fatto che i giornali italiani, per una propria identità particolare, sono giornali che impostano molto il tutto sull'effetto e quindi quasi sulla spettacolarizzazione. Questo viene dal fatto che c'è stata un'epoca, soprattutto all'inizio degli anni 90, in cui si rincorreva moltissimo la televisione, come se i giornali dovessero un po' mimare il tipo di linguaggio televisivo, cosa che credo in Svizzera, come per esempio in Germania, ma anche in Francia, non è accaduto in modo così vistoso. Io sono un lettore di Le Monde, anche del País, eccetera. Sono giornali che non concedono nulla allo spettacolo. Lo spettacolo significa grandi fotografie, significa titoli un po' urlati, eccetera, mentre in Italia questo si vede moltissimo anche nelle pagine culturali.
E Paolo Di Stefano, lei per anni è stato responsabile delle pagine culturali del Corriere della Sera, quindi una responsabilità molto ambita da tanti giornalisti culturali. Innanzitutto le voglio chiedere se secondo lei c'è un'etica specifica del giornalismo culturale.
L'etica è quella del giornalismo tout court, cioè evitare le complicità, evitare i conflitti di interessi. Poi c'è un'etica stilistica che è la chiarezza, c'è l'etica del dire quello che si pensa, quindi di quella che possiamo definire l'onestà nel riferire delle cose e nel dare i propri giudizi. Sul piano culturale l'aspetto critico, anche analitico, perché si arriva a una valutazione solo attraverso una analisi degli oggetti culturali, no? Cioè diciamo sì o no a certi libri o a certi spettacoli solo dopo aver argomentato bene. Ecco, questo è tutto l'insieme che potremmo definire l'etica, tutte le componenti che potremmo definire etiche in un approccio giornalistico culturale.
E lei come si è confrontato negli anni, per esempio, con le pressioni editoriali, ma anche con quelle commerciali?
Bisogna fare argine, perché è sempre più facile cadere nei tranelli di quelle che prima chiamavo le complicità. A partire dagli anni 2000, esattamente dal 2002, in Italia sono esplosi i famosi libri allegati ai quotidiani, e quei libri erano libri che venivano da case editrici diverse, che poi sul piano, diciamo, della valutazione andavano valutate evitando appunto i conflitti di interesse. Ma questo non era più possibile, perché dal momento in cui una casa editrice, Einaudi per esempio, ti concedeva la possibilità di pubblicare una sua collana, un suo filone letterario allegato al Corriere, tu stabilivi con Einaudi un rapporto di tipo commerciale, ma non solo commerciale, anche culturale. E non era facilissimo poi valutare i prodotti letterari dell'Einaudi Einaudi in una sede separata. Queste complicità sono complicità che sono andate aumentando negli anni e che sono difficilissime da risolvere in qualche modo. Quindi alla fine sta poi al singolo giornalista cercare di porre argine a tutto questo. Addirittura si va a cercare questo meccanismo, perché spesso gli uffici stampa si occupano di cercare il loro recensore e spesso e volentieri il recensore prestigioso lo trovano nella propria scuderia. Questa è una cosa che bisognerebbe evitare, ma che non sempre viene evitata, anzi quasi mai viene evitata.
E quindi la commistione, come dire, fra cultura e commercio sta diventando sempre più forte?
Secondo me sì, sta diventando sempre più forte ed è una delle ragioni per le quali non esiste più una vera e propria critica culturale. Per esempio, parlando dei festival, se il Corriere della Sera partecipa massicciamente al Salone del Libro, è difficile poi che il Corriere della Sera stesso si faccia critico attendibile nel Salone del Libro. E quindi si opta per una mappatura, che era quella che descrivevo prima, fatta bene, ma assolutamente neutrale, un po' grigia.
Allora, vorremmo dire due parole anche sulla sua attività di scrittore, no? Perché lei ha messo proprio nel giornalismo culturale la letteratura e il giornalismo a dialogo. Ha scritto tanti libri. Prendiamone uno, il libro Noi, no? Che sembra anche essere una riflessione sull'identità collettiva e personale, proprio detto in estrema sintesi. E lei pensa che il giornalismo culturale abbia ancora spazio per affrontare queste grandi domande esistenziali, oppure prevale l'attualità, cose più quotidiane, meno profonde? Non so se mi sono spiegata bene.
Sì, si è spiegato benissimo. Direi che questo spazio c'è molto di più da quando esistono i supplementi. Sono supplementi fatti molto bene, parlo della lettura, parlo delle pagine del Sabato del Foglio, per esempio, che sono inserti culturali che danno molto spazio ad approfondimenti di questo genere, approfondimenti esistenziali, culturali, psicologici, sociali. Ecco, questo esiste ed è sempre più presente. Quando io ero responsabile delle pagine del Corriere della Sera, mi occupavo in pratica di 2 o 3 pagine al giorno. Oggi il Corriere della Sera produce come spazio culturale 10 volte tanto, perché se penso alle pagine della lettura sono anche 60, a volte 72 alla settimana. In quegli spazi si trovano degli ottimi approfondimenti di specialisti, di professori universitari, di scrittori sulle più varie questioni, che sono questioni appunto filosofiche, culturali, che hanno a che fare con l'attualità, ma non un'attualità liquidata alla leggera. Questo aspetto, secondo me, è uno degli aspetti che hanno migliorato il giornalismo culturale.
E passiamo a un altro suo libro, I pesci devono nuotare, no? Lei racconta una storia vera e lo fa con la sua penna letteraria. Ecco, come si riesce oggi a raccontare una storia o delle marginalità senza cadere nello stereotipo e senza essere un po' patetici, ma riuscire a interessare il pubblico e a far diventare una storia vera in qualcosa che interessi tutti?
Intanto la questione del patetico, diciamo, di quello che oggi chiamiamo anche un po' superficialmente il politicamente corretto, è una questione che riguarda strettamente lo stile, secondo me, e cioè la capacità di elaborare uno stile proprio, che sia uno stile non ridondante, non retorico. Io leggo tanti libri e c'è questa tendenza a far scivolare, soprattutto da parte dei giornalisti trattino scrittori o narratori, a far scivolare il linguaggio verso piani che sono piani di retorica un po' banale. E poi c'è la questione dell'ascolto. Lei mi citava I pesci devono nuotare, io sono rimasto ad ascoltare questo protagonista che si chiama Taufik, per ore e ore. Quindi anche questo dell'ascolto è una questione che ha a che fare molto con il giornalismo, diciamo che è una delle prerogative essenziali, stare ad ascoltare senza invadere il campo del tuo interlocutore, stare ad ascoltare con discrezione e poi cercare di riportare con uno stile che sia naturalmente uno stile tuo, ma che sia anche capace di restituire la voce del tuo interlocutore. E questo riguarda non solo i libri ma anche le interviste. Quindi ci vuole una buona dose di sensibilità linguistica, stilistica e anche di sensibilità umana, naturalmente.
E poi il rapporto con le proprie origini, no? E quindi raccontare la Sicilia, il Giallo d'Avola, la parrucchiera di Pizzuta. A me viene in mente soprattutto Tutti contenti, no? Quando c'è il tipografo che credo che abitasse a Milano e torna a Messina. Sì. Insomma, ecco, il tipografo che torna nella sua terra d'origine a Messina. Ecco, anche questo quanto conta, perché uno spessore che abbia anche qualcosa di culturale si nutre anche, penso, delle proprie origini che poi vengano trasformate, vengono comunicate anche qui in modo che possano essere accessibili. Ma quanto ha contato per lei questa sua appartenenza geografica che ha sempre rivendicato?
Questo però riguarda più il piano letterario che non il piano giornalistico, anche se devo dire che io pensavo all'inizio della mia carriera, pensavo che giornalismo e letteratura, per quanto riguardava la mia attività, dovessero essere due pratiche nettamente separate, poi invece mi sono un po' ricreduto su questo. Però diciamo il discorso, l'elaborazione delle proprie origini e del proprio essere un po' spaesato tra il nord e il sud, eccetera, sono questioni che riguardano, almeno che hanno riguardato in me, l'aspetto più della scrittura narrativa, poetica e non tanto quella giornalistica. Naturalmente a me ha fatto molto piacere in passato quando il giornale esigeva da me servizi da inviato che mi orientassero verso la Sicilia. Certo, insomma, riflettere sul proprio passato, anche familiare, è qualche cosa che comunque in ogni caso ti nutre, ti mette in discussione e ti fa aprire lo sguardo verso il mondo, verso ciò che succede.
E per quanto riguarda i suoi maestri, lei cita niente meno che Cesare Segre, appunto dice grande maestro e filologo, e lei ha curato di recente la raccolta di scritti giornalistici. Che tipo di giornalista era?
Ma Segre era un giornalista di tipo molto vario. C'era il recensore che ha appunto scritto soprattutto di libri contemporanei, di narrativa e di poesia, recensore e filologo che era sempre attento anche a mettere a frutto le sue conoscenze di tipo metodologico, da grande studioso qual era. Poi c'era invece il testimone, e questo gli è stato chiesto soprattutto a partire dagli anni 90, il testimone che aveva alle spalle una famiglia perseguitata di origine ebraica e che rifletteva molto non solo sulla letteratura ebraica, sulla letteratura della Shoah, ma anche certi tratti della società attuale di razzismo, e lì c'è tutta una produzione che occupa molto di questo libro a cui lei accennava, cioè il diario civile, lo sguardo morale, civile, politico. E poi c'era anche il giornalista che aveva un forte carattere didattico e didascalico. E per esempio adesso io sto raccogliendo un'altra piccola serie di scritti giornalistici di Segre e mi accorgo come la lucidità e la chiarezza straordinarie nel trattare, per esempio, dei classici. E questo è un dono notevolissimo per un grandissimo studioso accademico che naturalmente è stato anche accusato di essere molto formalista, astratto, eccetera, che invece nel momento in cui si mette a scrivere per il giornale capisce che il suo pubblico è un altro e capisce che la sua funzione è diversa ed è capace di parlare a un lettore che è un lettore comune.
E prima di salutarci le chiedo ancora, Paolo Di Stefano, la visione che ha del giornalismo culturale fra una decina di anni.
Fra una decina di anni temo che le cose andranno po' peggiorando se non ci sarà una presa di responsabilità su questi temi, e cioè sulla necessità di accentuare, di affinare la sensibilità critica rispetto al mondo, non parlo soltanto di cultura, ma il fatto di svincolarsi da certe visioni, anche da certi poteri molto stringenti, e per riuscire a dire una parola che sia una parola di sincerità e anche di onestà e di sguardo vivo, critico rispetto a quello che viviamo e che temo vivremo ancora di più negli anni a venire.
Con Paolo Di Stefano abbiamo riflettuto sul ruolo del giornalismo culturale oggi e del legame fra giornalismo culturale e letteratura, e possiamo lasciarci con l'idea che, se ben compresa e narrata, la cultura resta uno spazio di confronto in continua evoluzione e soprattutto uno spazio necessario. E un saluto da Lina Simoneschi Finocchiaro con Paolo Di Stefano.